Questa Fiorentina negli ultimi tempi sta facendo bene, abbiamo detto un finale di stagione che magari inizialmente non ci potevamo nemmeno prefigurare, così bello, ancora aperti su tre fronti. Ti chiedo i punti di svolta proprio a livello numerico e statistico della squadra di Vincenzo Italiano, ora che siamo a pochi giorni, direi a due giorni dalla vittoria contro il Sivaspor, che ha permesso ai Viola di tornare ai quarti di finale di un torneo internazionale dopo 8 anni.
Sì, allora, in realtà la Fiorentina è sempre stata dominante come squadra, è sempre stata una squadra che ha avuto sia il baricentro che il field tilt più alti della Serie A, uno dei più alti d'Europa, fa gara con Manchester City. Anche la linea difensiva è sempre stata una delle più alte della Serie A, se non è prima è seconda, se la batte sempre col Napoli in Serie A. Quindi il problema vero della Fiorentina è sempre stato in fase realizzativa e più che altro nella fase in cui gli attaccanti si dovevano mettere a ricevere passaggi che fossero sfruttabili come tiri. Questo è migliorato tantissimo nel momento in cui l'Italiano è riuscito a far funzionare meglio il modulo con il finto trequartista, che in verità è una mezzala che tende ad andare sul centro e a mettersi dietro la punta centrale. Fiorentina gioca con un modulo a tre, la punta centrale spesso si è trovata da sola contro due difensori, anche tre a volte, e specialmente la prima parte di campionato questo non è stato sufficiente a garantire alla Fiorentina la capacità di fare tiri in porta. I tiri in porta sono sempre stati tanti, è aumentato l'expected goal, perché prima i tanti tiri in porta venivano fatti da posizioni impossibili, venivano fatti probabilmente perché la Fiorentina doveva aver tenuto magari un minuto e mezzo la palla, provava comunque a fare un tiro in porta per sfogare verso la porta avversaria tutta la quantità di gioco che era stata fatta. Questo è migliorato tantissimo, specialmente nel momento in cui Italiano ha deciso di far diventare titolare Artur Cabral. Artur Cabral che come numeri è molto simile alla prima parte di stagione, quindi lui col suo basso minutaggio comunque aveva dato un buon contributo. In questa seconda parte però è migliorato tantissimo negli expected goal. Gli expected goal sono migliorati del 50%, che è tanto, e più che altro la sua capacità di convertirli. Ecco. Siamo passati dal 25%, cioè 1 su 4, al 40%, che è quasi la metà.
Ecco,
questo è molto importante.
Questo è interessante perché poi ricordiamo gli expected goal sono praticamente misurano a livello numerico la qualità dell'azione che può portare al goal.
Esatto.
Ecco,
esatto,
e la Fiorentina... più di una volta da questo punto di vista c'era un po' da sbatterci la testa, perché mi sembra anche contro il Milan, no? un expected goal anche abbastanza alto, poi però in realtà i gol segnati sono stati meno del...
buffissimo che la Fiorentina ha avuto una sola gara in cui è andata sotto negli expected goal rispetto all'avversario, ed è stato all'andata con Lecce.
Ah, ecco, quando finì
1-1. Una sola gara. Anche quando ha perso ha sempre avuto gli expected goal più alti degli avversari.
Quindi in teoria la gara dell'andata contro il Lecce è andata bene.
È andata bene, incredibilmente. Io infatti l'1-1 fu un risultato di cui rimasi contento, perché vabbè, si vide anche che la gara, specialmente il primo tempo, era andata piuttosto male. E poi perché nel secondo tempo, nonostante la squadra avesse un baricentro di nuovo alto, non riusciva comunque a produrre. Squadra comunque Lecce complicata da affrontare, perché è una squadra che ti viene a prendere alta, insomma domani dovremmo impazzire per riuscire, poi vediamo come sono anche i ragazzi. Lecce è una squadra che fa un 4-3-3, ma il 4-3-3 lo fa più che altro per prestarti alto. Quindi domani dovremmo riuscire a impedire a Lecce quello che ha fatto all'andata, che ci ha prestato alto e non riuscivamo a uscire.
Eh sì, ne parlavamo anche con un collega prima che si occupa di Lecce. Anche all'andata, anche dai numeri che ci dicevi, la squadra di Baroni ha rischiato spesso e volentieri di andare in vantaggio, soprattutto nel primo tempo. Sì, sì. In questo hai detto un po' dell'organizzazione dei giallorossi. A livello di individualità, secondo te chi è il giocatore da tenere più d'occhio nella squadra appunto di Baroni?
Allora, io perdo l'occhio su Hjulmand, che comunque è un centrale di centrocampo veramente bravo. Non è veramente regista, però ha delle buone geometrie, sa sempre dove mettersi, è molto intelligente, sa difendere, è veramente un giocatore molto interessante. Non è un regista vero e proprio, non gli vedo i tempi del regista, anche se vedete anche come si pone quando riceve la palla, non ha le movenze proprio del regista, però comunque a questa sua non completa capacità tecnica e ricezione del pallone compensa con tanta fisicità e anche con una buona dote balistica. Se guardate i cambi gioco nel Lecce li fa lui di solito, ed è lui che gioca sul lungo. verso i due esterni. Il Lecce tende a lasciare i due esterni molto soli, è difficile che il Lecce vada in sovrapposizione con un terzino, perché preferisce Baroni rimanere ben abbottonato, quindi al massimo uno dei due terzini va in sovrapposizione, e non è neanche sempre così, e quindi di solito Strefezza o anche Bandà devono sempre andare uno contro uno, anche in uno contro due, li lascia soli, li lascia lì. E sono, comunque sono molto bravi lo stesso, perché vincono un altissimo numero di dribbling, quindi comunque bisogna stare attenti, anche perché noi di solito giochiamo uno contro uno sull'uomo, quindi nel nostro caso il raddoppio sarebbe complicato, noi specialmente quando siamo con il field tilt molto alto, i nostri difensori sono in uno contro uno tutti, quindi da questo punto di vista potrebbe essere pericoloso.
Ecco, ci hai citato anche Hjulmand, che è sicuramente il gioiellino di questo Lecce. Proiettandoci anche al futuro, lo vedresti bene all'interno di questa Fiorentina con Vincenzo Italiano, un centrocampista del genere?
Al posto di Amrabat?
Sì, penso che la posizione sia quella, sì.
Sì, perché no? Perché no? Sì. Mi sembra, da questo punto di vista, che abbia più fisico di Mandragora, dovessimo prendere uno che in questa rosa ha geometrie simili a lui, fisicamente più dotato, mi sembra anche che abbia un bel lungo nel passaggio, e quindi sicuramente potrebbe essere un calciatore che potrebbe prendere il posto magari di Amrabat, se Amrabat verrà venduto quest'estate, da questo non so cosa verrà fatto, ma insomma non mi dispiacerebbe vederla alla Fiorentina.
Senti Luca, io avevo una domanda che riguarda la difesa della Fiorentina, e più in particolare Martinez Quarta. Volevo chiederti se quella statistica secondo la quale Quarta era l'unico difensore viola ad essere uscito sempre dal campo con i contrasti a favore vinti,
duelli,
insomma,
sì, duelli,
i duelli vinti a favore, è ancora intatta.
È ancora intatta, incredibile. Io voglio dire,
cioè, rendiamoci conto, cioè, meglio dei vari Kim, meglio dei vari, non lo so, adesso mi viene in mente Bonucci.
Voglio sempre ricordare che la Fiorentina gioca uomo su uomo, quindi la statistica di Martinez Quarta è drogata da come gioca Italiano.
Ah, ecco, ok. Quindi,
ad esempio, no? Ieri sono uscite delle nuove metriche di Statsbomb, dove fa vedere che la Fiorentina ha due giocatori che sono primi nella capacità di trovarsi nello spazio nella metà campo avversaria, tra gli attaccanti Koné, tra i centrocampisti c'è Amrabat. Ma questo è abbastanza normale, perché i due calciatori comunque hanno intelligenza tattica. Koné è molto bravo, specialmente quando c'è Dodò, a riuscire a trovare lo spazio. E poi la Fiorentina gioca sempre nella metà campo avversaria, quindi diciamo che chi gioca nella Fiorentina automaticamente è avvantaggiato, no, in questa statistica.
Sì.
E così come anche i difensori.
Sì, Luca, io ti porto anche una considerazione di un ascoltatore che al 3487513933 ci scrive appunto una domanda per Luca Masini: quanto cambia la prestazione di Amrabat quando avvicino Mandragora e quando non ce l'ha, dal punto di vista delle statistiche? E poi ti voleva chiedere come secondo te appunto la Fiorentina dovrà affrontare una squadra come il Lecce, che se non erro è una di quelle che fa meno possesso palla e che pressa comunque alto. Cioè, parzialmente risposto, ma insomma,
sì,
anche
sì,
soprattutto
tra l'altro molto molto informato, perché ha ragione, la squadra pressa alta è la seconda squadra per pressing in Serie A, la prima è la Fiorentina, ed è però è quart'ultima per field tilt, quindi è una squadra che comunque nella tre quarti avversaria non ci sta mai.
Quindi domani è una gara molto intensa, no? Fra le due squadre che maggiormente pressa.
Molto intensa. E loro, nonostante abbiano sia ultima sia quart'ultima per field tilt, quindi non sta tanto nella tre quarti avversaria, hanno una linea difensiva molto alta, quindi sono densi. Loro sono veramente densi, sono stretti, corti anzi, scusate, ho usato il termine scorretto. Quindi è una squadra molto corta da questo punto di vista. Domani sarà una bella battaglia. Con loro la battaglia è assicurata, poi vediamo come va a finire.
Invece su Amrabat Mandragora, guarda, ti chiedo anche qualcosa in più, ti cambio la domanda. Al di là di quanto può rendere di più Amrabat con Mandragora, i due centrocampisti citati adesso sono di sicuro i titolari in un 11 ideale di Italiano. Chi può essere il terzo a completare questo ideale centrocampo, anche per le caratteristiche di Castrovilli?
Sicuramente, sì, Castrovilli sa fare tutto, ha la tecnica per poter fare sia la mezzala che permettetemi il trequartista, che poi non lo è, no? Noi giochiamo con questa mezzala che si sposta un po' centralmente, sta sotto punta, non è un vero trequartista, però insomma è qualcuno che gioca comunque sulla tre quarti e cerca di aiutare nell'ultimo passaggio gli attaccanti. E chi meglio di lui?
Poi paradossalmente Luca, lui partì a Cremona come trequartista, sì, e sì, poi però lo venne spostato come mezzala, dove fece molto meglio.
È perché lui è tatticamente molto dotato, no? Quindi lui è capace di capire la partita. L'anno scorso, finché è rimasto, Castrovilli era a livello statistico il centrocampista della Serie A più bravo a intercettare i key pass, i passaggi quelli che tagliano linee di pressione. Key pass all'italiana, le vere linee di pressione, perché poi ci sono altri...
E cioè i filtranti?
Quelli che veramente tagliano la linea di pressione vera, cioè non un passaggio in avanti, perché okay, alcuni siti tipo WhoScored usa key pass per i passaggi in avanti, e lì cioè, ad esempio viene fuori che Biraghi fa 1000 key pass alla partita e non è vero.
è per questo, io mi chiedevo sempre perché Biraghi deve avere, noi si dice, la ganza nell'ufficio statistiche della UEFA, perché è sempre in cima a tutte le classifiche.
Purtroppo non c'è, da questo punto di vista in Italia usiamo key pass, cioè il passaggio chiave, per noi è un passaggio che taglia uno o più linee di pressione. Una sola si chiama key pass, due si chiama laser pass.
Addirittura,
sì, non ci sto capendo più niente.
Bellissimo nome, laser pass.
Da non confondere con ski pass.
Che è il passaggio che magari taglia tre linee.
Ski pass costa caro.
Luca, come sempre è sempre interessante parlare con te. L'ultimissima domanda, te la faccio quasi sempre. Secondo te, visto che il Lecce si schiera anche col 4-3-3, si dovrebbe schierare, anche se poi i principi di gioco sono un po' diversi, quindi modulo simile alla Fiorentina, qual è il duello, la zona di campo a cui dobbiamo prestare più attenzione?
Sono curioso di vedere chi mandano su Hjulmand, che comunque è l'unico che fa un po' di regia nel Lecce. Lecce non costruisce, domani non vi aspettate costruzioni dal basso. E di solito tende a lanciare e a mullare da soli gli attaccanti lì. E di solito è Hjulmand che fa questo passaggio, o Hjulmand o Falcone. Sono curioso di vedere se fanno avanzare Amrabat su Hjulmand.
Quindi pressing a contropiede.
Pressing e contropiede. Sì, loro buttano la palla lì e poi vanno tanti in avanti per cercare di prendere palla da molto alta.
Ok.
Perché lì a quel punto ci sono sia Banda che Strefezza che sono bravi e lì diventano molto pericolosi.
Mm-hmm. Ok, Luca Masini, grazie davvero per essere stato con noi.
Buona serata, grazie a voi.